Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori che ci seguite dall'Italia e a tutti voi che ci seguite dalle comunità italiane all'estero, il saluto del vostro amico Giacomo Schivo che vi parla da Roma. Siete pronti per un'altra chiacchierata confidenziale? Quest'oggi la nostra passeggiata sul Viale dei Ricordi vedrà come protagonista l'anno 1969. Sono i suoi 12 mesi quelli che sono stati tirati a sorte dalla dea bendata questa settimana per diventare i protagonisti della nostra trasmissione. E allora cosa succedeva in quel 1969? Beh, fu un anno cruciale segnato dallo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11, quello ce lo ricordiamo tutti. Poi c'è stato il festival di Woodstock, l'inizio della strategia della tensione in Italia, purtroppo con la strage di Piazza Fontana a Milano il 12 dicembre, in Francia le dimissioni del Presidente della Repubblica Charles de Gaulle e anche altri eventi significativi per la cultura e la politica, come ad esempio l'approvazione della legge sull'università di massa, cioè quella legge che liberalizzava l'accesso a tutti alle università. E poi l'introduzione del piccolo divorzio, ve lo ricordate? Cos'era? Era una legge in cui si depenalizzavano l'adulterio e il concubinato, c'era ancora il concubinato nel 1969, preparando il terreno poi al referendum per il divorzio che sarebbe venuto qualche tempo più tardi, ma noi di tutte queste notizie serie, sapete, non ne parliamo. La nostra abitudine è quella di raccontarvi curiosità confidenziali, di andare un pochino dietro le quinte, farvi vedere come si viveva, quello che si pensava, che musica si ascoltava. E proprio con una canzone del 1969 iniziamo la trasmissione odierna.
Passo per la strada dove abito io già, e questa gente spera nel domani che verrà. Mi ferma un giovanotto e poi mi chiede, ma lo sa che da domani tutto cambierà. Lui dice che domani un grande amore arriverà, e un'altra che era sola dice che si sposerà. Un tale grida in strada che il suo figlio tornerà, e un altro che domani soldi avrà. Dai dai domani, arriva presto, ho nella testa la festa per te. Dai dai domani, sembra più triste, domani vado avanzando insieme a te. Io sogno nella strada dove abito però, mi sembra che anche ieri fosse uguale, non lo so. È vero, mi risponde un uomo e poi aggiunge che quest'oggi fare festa non si può. Il grande amore non si è visto fare tanto un po'. La donna sola dice oggi non mi sposerò. Il figlio ha perso il treno, i soldi mancano perciò. Scusatemi, domani tornerò. Dai, dai, domani.
Fra le notizie curiose e confidenziali riguardo la rassegna stampa del 1969 ho trovato questa, che vede come protagonista Sannazzaro. Cos'era Sannazzaro? Era un paese che, in provincia di Benevento, in quel 1969 era passato agli onori delle cronache perché erano 20 anni che era senza sindaco, ma nel 69 si è deciso l'armistizio con lo Stato. Infatti i sannazzaresi non si erano più recati alle urne per via di un torto, secondo loro subito dall'amministrazione statale, e quindi mancavano di un sindaco da 20 anni. Oggi, 1969, dicono i giornali, finalmente hanno votato e la fascia tricolore è andata all'ex segretario comunale Tristano Ciriello. Il torto che aveva fatto lo Stato ai Sannazaresi consisteva, 20 anni prima, nell'aver aggregato San Nazaro al vicino paese di Calvi e poi ridivisi i due comuni nell'avere assegnato a Calvi la borgata più ricca del territorio.
Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene, guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. Ma se è scritto che la perderò, come neve al sole si scioglierà un amore, prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò, dimmi che mi ama, dammi la speranza, solo questo conta ormai per me.
In quel 1969 negli Stati Uniti d'America il presidente era Nixon e sua figlia Julie Nixon si sposa con quello che è un matrimonio passato veramente alla storia, sì, perché lei, figlia del presidente in carica, sposa Dwight David Eisenhower, che è nipote dell'ex presidente USA. E le cronache dicono che non si sono scambiati l'anello. Infatti, il rito riformato olandese, nel quale sono diventati marito e moglie, prevede una sola fede nuziale, quella della sposa. Le cronache dicono che la cerimonia che si è svolta a New York è stata semplicissima e sono stati esclusi dalla chiesa i giornalisti. E beh, meno male. Il sì è stato ripreso da una sola telecamera, la trasmissione in circuito chiuso era destinata al nonno Ike, ovvero il nonno Eisenhower, che era in convalescenza a Washington.
De rien. Les femmes obtiennent tout ce qu'elles convient, n'est-ce pas, mesdames? En vain, le tout petit, 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 oh, 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 moyen. Elles savent troubler le sexe masculin. Voyez-moi avec le tout petit, je ne sais quoi. Qu'elle vienne de Rome ou de Brooklyn, ou même de Copenhague, qu'elle veut me faire de Paris. Pour même un simple bal, un peu de charme, un peu de larmes, et l'affaire est dans sa crème. Avec bododo, le tout petit petit rien, oh oh de rien. Les femmes obtiennent tout ce qu'elles convient. Avec bododo, le tout petit petit petit, oh oh moyen. Elles savent oublier le sexe masculin, mine de rien, elles attrapent même les plus adroites. Oh, croyez-moi, avec les tout petits, je sais quoi.
Nel 1969 siamo in piena moda, in Italia ma in tutta Europa, di quelli che allora venivano chiamati complessi, ovvero i gruppi musicali. Quelli che da noi sono stati davvero protagonisti di quell'anno sono senza ombra di dubbio i Nomadi, tanto che la RAI gli dedicò una puntata di 15 minuti con... Veniva presentata da una annunciatrice che si chiamava Teresa Ricci. Aveva una voce molto delicata e veramente eufonica. E allora adesso andiamo nel mondo dei Nomadi e godiamoci questi 15 minuti con loro, presentati da Teresa Ricci.
Vedremo soltanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà, e catene di monti coperte di neve saranno confine a foreste di abeti, ma in mano d'uomo le toccherà, e solo il silenzio come un sudario si stenderà.
Il motivo che stiamo ascoltando in sottofondo è stato inciso qualche tempo fa dai Nomadi, il complesso che è qui con noi stasera. Il motivo si intitola Noi non ci saremo, di Pontiac e Verona. Questo disco è stato ottimamente e a lungo piazzato nelle classifiche di vendite. I Nomadi hanno una ben definita e precisa, spiccata personalità, ottenuta attraverso ricerche e studi molto approfonditi. Come sapete, infatti, nella moderna musica leggera i complessi sono numerosissimi, ma per emergere, per ottenere un successo duraturo, è necessario avere una propria formula d'espressione, dire delle cose nuove, esprimere delle idee soprattutto. Questo è quanto hanno fatto i Nomadi, creandosi, inventandosi un particolare stile. Ascoltiamoli.
Pioggia e cambia ogni cosa, la morte e la vita non cambiano mai. L'inverno è tornato, l'estate è finita, la morte e la vita rimangono uguali, la morte e la vita rimangono uguali. Fare un uomo ci vogliono 20 anni, per farlo vero un istante d'amore, per una vita migliaia di ore.
verrà il tempo di dire parole, quando la vita una vita darà, e verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno pian nord se ne andrà, quando l'inverno pian nord se ne andrà. Poi andremo via come fanno gli uccelli che dove vanno nessuno lo sa, ma verrà un tempo e quel cielo vedremo, quando l'inverno dal nord tornerà, quando l'inverno dal nord tornerà. Cade la pioggia e cambia ogni cosa, la vita e la morte non cambiano mai. L'inverno è finito, l'estate alle porte, la vita e la morte rimangono uguali, la vita e la morte rimangono uguali.
La canzone che abbiamo ascoltato era Per fare un uomo di Guccini. Oh, c'è una cosa singolare che è bene conoscere. Ai nomadi piace suonare per suonare. Le loro serate da ballo sono, beh, diciamo, giustamente compensate, come capita a tutti gli artisti in voga. Tuttavia, appena la cosa è possibile, i nomadi rinunciano a queste serate pagate per suonare magari a casa di amici, dove appunto si discute sulle loro canzoni. Infatti, finito di suonare, si apre una specie di dibattito dove si esprimono, si conoscono pareri, giudizi, insomma una specie di verifica. Questo mi pare molto bello in un'epoca in cui si dà tanta importanza al denaro. I nomadi sono, a loro modo, dei poeti.
Spegni quella luce, sono stanchi gli occhi miei, non c'è niente da vedere, ora che non c'è più lei. Spegni quella radio, ormai non c'è più lei, non voglio più sapere cosa accade intorno a me. Ero ancora bambino e mi dicevano, quando sarai grande, amore capirai. Tanto lei non è più qui, tutto ormai è chiaro, non c'è più niente da capire. Spegni quella radio, ormai non c'è più lei, non voglio più sapere cosa accade intorno a me. Ero ancora bambino e mi dicevano, quando sarai grande, l'amore capirai. Spegni quella luce, tanto lei non è più qui, tutto ormai è chiaro, non c'è più niente da capire.
Senti Augusto, mi rivolgo a te che sei il cantante e quindi l'elemento più in vista del complesso. Vorrei sapere se quello che ho detto di voi è tutto giusto.
Sì, era tutto perfetto.
Tutto perfetto, va bene. Vogliamo presentare insieme ai telespettatori i tuoi amici? Chi sono?
Lui è Franco, suona la chitarra, è considerato il più bello dalle fans, sbagliano. Lui è Bila, suona la batteria, 11 anni. Lui è Gianni, suona il basso, è alto. Lui e Beppe sono all'organo 21 anni.
Bene, ora che li abbiamo conosciuti vorrei farti un'altra domanda.
Sì.
Quando avete inciso il vostro disco, il grande successo, Difesi il mio amore, siete andati addirittura in Inghilterra. Avete scomodato niente meno che un'intera orchestra di musica sinfonica. Non ti pare troppo per una canzone?
Poteva anche sembrarlo troppo, ma per noi era un'esigenza, si era dimostrato un'esigenza. Dovevamo fare un bel disco, un disco buono, un disco che dicesse qualcosa di nuovo, e con l'aiuto dell'Orchestra Sinfonica di Liverpool, che ha creato un'atmosfera veramente, un'atmosfera degna del pezzo, degna del brano. Quello che noi volevamo, ovviamente, sì.
E il pubblico, che è l'unico giudice che conti, ha detto il suo sì unanime. Quindi l'esperimento è perfettamente riuscito. Ora ascoltiamo insieme il risultato concreto di questa complessa operazione.
Queste parole sono scritte da chi non ha visto più il sole per amore di lei. Io le ho trovate in un campo di fiori, sopra una pietra c'era scritto così: ho difeso. Strappa di mano, cosa poi sia successo, lo capite anche voi, ho difeso.
C'è nella storia dei nomadi un personaggio che non compare mai, ma che ha avuto una grossa parte di merito nel successo che questi ragazzi hanno ottenuto. Questo personaggio, che praticamente è il sesto componente del complesso, è un autore. Si chiama Guccini, di Modena, e ha scritto quasi tutte le canzoni del repertorio dei nomadi. E i suoi testi sono autentica poesia. E questo non accade spesso in un mondo in cui la rosa di sera non diventa mai nera e il treno dei desideri all'incontrario va. Un'ultima cosa, i nomadi vogliono fortissimamente ancora di più. Io glielo auguro di tutto cuore. Ora, prima di sentire l'ultimo brano, anche a nome dei nomadi, Teresa Ricci vi dice arrivederci.
Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci lunghi giorni con lei. Cieli azzurri nei suoi occhi, io ripeto il dolce nome di lei. Il mondo scoppia nel mio cuore con la forza dell'amore che viveva in me ed anche in lei. Ma ora grida questo cuore con la forza del dolore. E non so più se proprio io sono l'ombra che cammina senza pace per la mia città. Facce vecchie, facce nuove, ma nessuna che assomiglia a lei. Le strade sono fiumi vuoti ora che non c'è più.
Questa è una notizia della nostra rassegna stampa del 1969 che ho trovato su un quotidiano e ve la voglio leggere perché fu veramente una bellissima notizia. Vennero abolite le tasse a Melilli, che era una cittadina in provincia di Siracusa. Infatti il comune aveva deciso di sopprimere le tasse, il dazio e l'imposta di famiglia. Perché? Perché da alcuni anni a questa parte, diceva l'articolo, le casse comunali hanno registrato un progressivo incremento delle entrate, sono state pertanto ripianate anche le situazioni debitorie e l'evasione fiscale non è stata più perseguita. Inoltre, molti concordati per le imposte di famiglia sono stati conclusi con generosità. Quindi Melilli, che in quel 1969 conta 10.000 abitanti ed è arroccata su una collina a 10 km di distanza da Siracusa, è l'unico paese in cui vengono abolite le tasse. Oh ragazzi, ma anche oggi nel 2026 una notizia del genere farebbe davvero tanto tanto piacere, voi che ne dite, eh?
Una volta che che una volta vorrei, non sbagliare, ma stavolta non importa, per te spenderei la mia vita in cambio di niente. Io ti darò di più, io ti darò di più di tutto quello che avrò da te, anche se tu mi amerai come non hai amato mai, io ti darò di più, molto di più. Parole, son parole, e tu puoi anche non credermi, non fa niente, non fa niente, che vuoi che mi porti un tuo dubbio se resti con me.
Amici miei, chi fra di voi mi segue con una certa regolarità sa che molto spesso mi piace sfogliare le lettere al direttore che gli italiani scrivevano a tutte le varie testate. Mi piace farlo anche per questo 1969. Mi vorrei specificatamente fermare all'inverno del 69, momento in cui io ho trovato in molte di queste lettere ai vari direttori dei quotidiani e dei settimanali un argomento principale, che era quello riguardo a se fosse giusto o meno disarmare la polizia. Beh, l'abbiamo detto in apertura di programma che il 69 fu un anno abbastanza particolare, si ribolliva un po' dappertutto, non solo in Italia, non solo in Europa, ma per esempio anche in Messico, dove ci furono gli agenti della polizia messicana che dovennero intervenire armati durante le gravi manifestazioni preolimpiche. E allora molti lettori italiani scrivevano ai vari settimanali, ai vari giornali, esprimendo le proprie opinioni al riguardo. Io vorrei leggervi alcune di queste lettere. Per esempio, ce n'è una firmata dall'avvocato Remo Angelo di Milano, che era stata mandata alla Domenica del Corriere e che diceva così: ritengo legittime le istanze per il disarmo delle forze dell'ordine italiane in occasione di scioperi, a condizione che gli scioperanti restino parimenti disarmati, sia da armi tradizionali sia da armi occasionali, e che siano rispettosi dei diritti e delle libertà legittime di tutti gli altri cittadini. Invece Antonio Nigro da Rio Nero diceva: sono per il disarmo della polizia purché lo Stato italiano ripristini la pena di morte. Ecco qua. E invece c'era Filippo Ravizza che scriveva da Arona. Sentite cosa dice: sono uno studente liceale di 17 anni. Non è vero che noi giovani moderni si abbia dimenticato ogni nobile ideale e si viva in quel vuoto morale che conduce un popolo al marxismo. Ed è per questo che io, a nome anche del mio gruppo di amici, dico: non soltanto non si tolga il mitra ai tutori dell'ordine, ma si permetta loro di usarlo quando è in gioco la sicurezza della patria.
Forse è svanita la tua immagine, ma non scorderò le tue mani, le rivedo che m'accarezzano quelle tue adorabili mani. Se ripenso a te provo un palpito che mi fa tremar come allora. Ricordo delle tue mani, sapevi consolarmi nel dolore, accarezzandomi con amore. Bastava solo che mi sfiorassi tu per sentir vibrare tutto in me. Devi consolarmi nel dolore, accarezzandomi con amore. Bastava solo che mi sfiorassi tu per sentir vibrare tutto in me.
Parliamo un attimo di cinema, perché Ingmar Bergman è stato senz'altro uno dei registi a livello mondiale che ha fatto la storia della settima arte nel secolo scorso. In quel 1969 rilasciò un'intervista alla Rai TV.
Questa sera addirittura cercheremo di farlo parlare di se stesso.
We will try.
Proverò, vedrò quello che posso fare. Lei vorrebbe farmi parlare di me?
Sì, certo.
È una cosa molto difficile.
Cominciamo dalle sue buone qualità.
Le mie buone qualità? Preferisco cominciare da quelle cattive. Una cattiva qualità è, secondo me, la mia incostanza. Mi propongo di fare una determinata cosa e poi finisce che non ho più nessuna voglia di farla. Spesso mi sento molto incerto, insicuro. Sarà una malattia della mia professione. Per quello che riguarda il mio piccolo mondo personale, voglio che tutto sia sempre in ordine, che tutto sia molto a posto. Sono un perfezionista, un pedante. Non so se riesco a spiegarmi esattamente. Per esempio, se do a qualcuno un appuntamento alle 12, voglio che venga alle 12 e mi irrito profondamente se non è puntuale.
Ma questa non è una cattiva qualità.
No,
ma mi rende molto nervoso e innervosisce anche quelli che mi stanno vicino, specialmente gli italiani, direi.
I think I'm very suspicious.
Inoltre penso di essere molto diffidente e questo mi fa soffrire moltissimo.
Then I'm very lazy.
Sono molto pigro, terribilmente pigro, e sono più pigro adesso di una volta da quando ho la casa nella mia isola in mezzo al Mar Baltico. Me ne resto seduto all'aperto ad ammirare la costa, gli uccelli, il mare, e me ne sto così per ore senza far niente, e mi sento molto bene così. E poi devo dire che non mi va più di impegnarmi come dovrei nella vita culturale svedese. Sarebbe giusto che sentissi la responsabilità della piccola parte che ho nella cultura del mio paese, ma non ne ho voglia. Voglio vivere assolutamente lontano da tutte queste cose.
Le sue buone qualità adesso.
Good qualities. Well, I don't know.
Le mie buone qualità? Non so, penso che spetti ai miei amici dire se ho delle buone qualità. Secondo me ho una sola qualità veramente positiva. Sono un professionista serio, conosco bene il mio mestiere.
I like good craftsmanship.
Mi piace la padronanza completa del mestiere. Ho sempre desiderato ardentemente di diventare un professionista serio e di sapere esattamente quello che devo fare quando scrivo i miei film e quando curo una regia cinematografica o teatrale.
I like people, human beings.
Amo molto la gente, tutti gli esseri umani. Penso di avere anche delle altre buone qualità. Per esempio, quando prometto qualcosa, mi piace mantenere quello che ho promesso.
Cosa vuole dal cinema?
Everything.
Tutto.
If you ask me what I want from.
Se intende chiedermi quello che voglio dal cinema in generale, dal cinema di tutto il mondo, naturalmente non posso e non so risponderle.
Ma
se invece intende chiedermi che cosa voglio dal mio cinema, allora posso dirle semplicemente cinema, voglio la verità.
I want to tell the truth.
Confidenziale.
100.000 violoncelli stanno suonando.
Una delle rubriche più lette in quel 1969 dalle famiglie italiane era La stanza di Montanelli. Il grande giornalista in quell'anno scrisse «Abbiamo sete di onestà». La vera grande istanza del paese è quella della bonifica della vita politica e del risanamento dei partiti, minacciati di decomposizione sotto la spinta centrifuga dei personalismi e delle clientele.
È fumo e niente più, questo grande amor. Sono sogni che bruciano il tuo cuore, resta solo il fumo. Tu crederai finisce e muore. E fumo e niente più, questo grande amore.
Vi parliamo dai microfoni della radio, però vorremmo parlarvi un secondo della televisione nel 1969. Non avevamo ancora il colore, certo, ma arriva in Italia dall'America una grande novità, una novità prodotta dalla Dumont. La Dumont era una grande casa produttrice di radio e di televisori che negli anni 40 e negli anni 50 ebbe anche un network radio televisivo negli Stati Uniti d'America. Erano un po' i pionieri della televisione, questi della Dumont, e fecero arrivare questa, che sembrava una novità stratosferica, una novità che arrivasse da un altro mondo, nel 1969. Infatti sbarcò un modello di televisore in Italia che si chiamava Radar 22. Veniva chiamato da tutti il televisore intelligente, perché, ve lo dico subito leggendovi la pubblicità dell'epoca, si spegne da solo a fine trasmissione, cambia canale e si spegne a distanza. Cosa vuol dire? Che aveva un telecomando, una cosa che all'epoca sembrava veramente fantascienza. Radar ha il famoso schermo nero Dumont ed è un televisore compatto. molto schermo in poco volume, 22 pollici di nitida visione. Radar è prodotto in due versioni, in legno di palissandro jacaranda oppure laccato in rosso vermiglio. Radar 22 pollici è simpatico, moderno e fa la casa giovane. Radar è bello d'aspetto, semplice nei comandi e complimentatissimo. Nella stessa serie Super del 30° anniversario Dumont vi sono altri due modelli simili che sono lo Yankee a 17 pollici e il Colorado a 20. Ragazzi, e se vi dico canzonissima? Beh, in quel 1969 il programma veniva presentato da Johnny Dorelli, Raimondo Vianello e le gemelle Kessler. Vogliamo andare un poco dietro le quinte di quel grande show del sabato sera? Dai, dai, dai!
Ve le abbiamo riportate le gemelline tutto pepe.
Sì. Io vi ho portato i sei finalisti.
E voi cosa ci avete portato?
Beh, oltre a voi vi abbiamo portato un po' di ricordi.
Ah, sì. E io lo sapevo che si finiva sugli addii, hai capito?
Ma dato che all'ultima puntata si usa, non è meglio sbrigarsi subito invece di aspettare la fine? Direi di
certo.
Sì.
Beh, vabbè, va bene, abbandoniamoci all'onda dei ricordi. Vediamo cosa ci ha lasciato questa canzonissima 1969. Prego,
ecco, vediamo.
Da questa parte. Vediamo,
Canzonissima 69. Una delle più discusse edizioni di questo programma. Criticarla è stato facile, parlarne bene è stato difficile e a volte anche rischioso.
È bellissima! Insomma, non sarà bellissima, però possiamo dire che è molto carina. E quindi Johnny voleva... Ecco, possiamo dire che forse è passabile. Insomma, diciamo che carina, insomma, questa trasmissione piace soprattutto alle donne. Ecco, dunque, insomma, vabbè, diciamo che fa schifo.
Ti chiedono scusa, ti fanno le fusa.
È stato comunque un programma distensivo all'insegna dell'ottimismo, così inequivocabilmente espresso da Raimondo Vianello.
La vita facile sarà. La vita facile sarà. La vita facile sarà. La vita facile sarà.
Quello che non si può negare è l'estrema eleganza della trasmissione e la raffinatezza con la quale sono stati trattati gli ospiti. Una signorilità mai vista prima. Rivediamo adesso l'azione alla moviola con rallentatore. Ecco, vedete Mal con la sua falcata caratteristica, tipica della categoria. Ecco, vedete, si avvicina al posto prestabilito, tende la mano. Ecco, rivediamo l'incontro con Dorelli, effettivamente un po' osé. Vedete, Dorelli si accorge dell'errore. Ma Canzonissima 69 è stata soprattutto una passerella di alta moda maschile e femminile. Tony Astarita in un tailleur pantalone di taglio classico. Ecco Patti Pravo, come dire, la geisha della Mutua, molto applaudita anche lei. Jimmy Fontana, in completo capriccio di ragioniere. Maurizio, tutto rifinito in pelle. Little Tony in dinner jacket tipo ottobrata romana. Robertino in jersey e ferramenta con fermagli e catena antifurto. Ed ecco i Vazzanicchi in organza e verdura. Ecco che controlla l'aiola, si sposta indietro per non privare la galleria della visione del giardino. Le clamorose esibizioni di Vianello sono state entusiasticamente sottolineate soprattutto in famiglia.
Ma allora non ha capito nulla! Si tratta di una privata personale! Sì, caro, sì, sì,
non puoi trovare il becco di un quadrino, diamo. Quel che possiedi tu, che fame massima, che quella la vorresti regalare.
Escalation del sexy anche in TV. Le gemelline tutto pepe in progressione verso il new look. È esploso in Canzonissima anche il genio matematico di Johnny Dorelli, definito il computer di Capodanno.
Ragazzi, annulliamo tutto perché stasera il guaio l'ho combinato io.
Ma la grande novità di questa edizione rimane il balletto, che ha tratto le sue ispirazioni dal magico mondo dei suoni. Numerosi esperti sono stati interpellati per fornire chiarimenti sulle ragioni di alcune fonti sonore. Tra questi, Alberto Sordi.
Dopo queste immagini commoventi e rievocative, le gemelline Dio ti lasciamo con la solita raccomandazione più che mai indispensabile in questo clima infuocato. Johnny!
Grinta!
Signori, siamo giunti così all'ultima serata. Tra poco conosceremo la Canzonissima 1969, qui devo leggere perché stasera è pericoloso sbagliare. Andiamo avanti. Prima di tutto vi dirò che faremo subito riascoltare i sei motivi in gara, soprattutto per le giurie che sono collegate in tutta Italia con il nostro studio. Voi giurati state attenti perché dovrete non solo giudicare il cantante, ma soprattutto anche la canzone migliore, va bene? I nostri cantanti si esibiscono naturalmente in ordine di sorteggio e non di classifica, perché le cartoline sono arrivate ma non sappiamo ancora il risultato. Ecco i sei campioni! Modugno, Albano, Gianni Morandi, Orietta Bergi, Claudio Villa, Massimo Ranieri.
Votate, 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 perché?
Questo biglietto ti
qualunque, chi serve a chiunque per raggiungere un solo tavolo. Ti chiedono scusa, ti fanno refusa, comprare rispetto per quel biglietto.
La vita facile sarà.
Basta l'aiuto di un po' di fortuna e avrai come la luna tutti gli occhi puntati su te. 150 milioni per te, 150 milioni per te, per te.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
E con questo abbiamo terminato la nostra veloce passerella dietro le quinte del 1969 e ci auguriamo di avervi tenuto compagnia. Il programma di oggi è stato realizzato grazie alla collaborazione del Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo di Sanremo. Vi preghiamo quindi di ricordare anche per questo 2026 una donazione a questo ente. Signore, signori, noi ci risentiamo fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete. A tutti voi un caloroso saluto e un amichevole abbraccio. Ciao!